Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati a Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con sms o whatsapp al numero 333 920 170. Siamo a mercoledì, metà settimana. Il Parma sta continuando a preparare la trasferta di Ascoli in programma sabato con inizio alle 16.15 allo stadio del Duca. Nel frattempo comincia sempre più a prendere fisionomia la classifica di Serie B, perché ieri sera si sono giocati altri due recuperi con due successi esterni. Brescia-Modena 0-1 ha deciso nel finale Zaro, e poi la storica vittoria prima del Lecco in trasferta in campo a Pisa, all'Arena Garibaldi, un successo per 1-2 della squadra allenata dall'ex crociato Emiliano Bonazzoli, per una classifica che presenta ancora diversi asterischi, ma vede sempre il Parma in vetta, quota 23, seguito dalla rivelazione Catanzaro 21, Palermo 20, che ha una gara in meno, quel gol di Stulaz al 104esimo minuto. A proposito, è il gol più tardivo nella storia del calcio, perlomeno in Italia. Il precedente primato era di Ciofani, che realizzò un rigore proprio in Frosinone Parma nella stagione 2018-2019. Poi abbiamo il Venezia a 18, il Modena che ha vinto a 16, Como Cosenza a 14, Cremonese, Cittadella e Sud Tirol e Brescia a 13, Ascoli prossimo avversario del Parma insieme al Pisa a 12, Bari e Reggiana 11, a 7 la Sampdoria, che ricordiamo a 2 punti di penalizzazione insieme allo Spezia, a 6 la Ternana, a 5 la Feral Pisalò, chiude il Lecco a 4, che però deve ancora recuperare due partite. Quindi un Parma che si presenta da primo della classe, che ha dimostrato di aver reagito bene al KO prima della sosta a Venezia, vincendo col Como, qualche sofferenza qua e là, ma ne parleremo più avanti. Ora ci andiamo ad ascoltare il servizio di Marco Balestrazzi in onda poco fa a 12 TV Parma.
Sono Ascoli e Parma le squadre che vantano il miglior rendimento nel primo tempo di tutta la Serie B. Se le gare durassero 45 minuti, i marchigiani sarebbero in testa alla pari dei crociati con 21 punti. Un dato che rende ancora più interessante la sfida in programma sabato prossimo. Le partenze sprint hanno caratterizzato l'avvio di stagione del Parma, che con 4 reti segnate e nessuna subita vanta il miglior score nel primo quarto d'ora. Pecchia lo spiega così.
Avere un approccio violento alla gara, questo senz'altro è un nostro obiettivo, ci lavoriamo, la squadra risponde, trova riscontro sul campo.
Porta inviolata nel primo tempo in 9 gare su 10 partite. Secondo miglior attacco dei primi tempi con 8 reti all'attivo. Altri numeri che descrivono le partenze sprint del Parma. Ad Ascoli possiamo quindi aspettarci una partita vivace fin da subito, ma forse sarà il secondo tempo a deciderla. I numeri descrivono un netto calo dell'Ascoli nelle riprese, mentre il Parma evidenzia dati contraddittori. 12 le reti segnate nei secondi tempi, solo il Palermo ha fatto meglio, ben 8 gol portano la firma di giocatori subentranti. L'attacco, insomma, grazie ai cambi, tiene. Il calo lieve dei crociati si ravvisa nei gol subiti, invece, 7 sugli 8 totali incassati nella ripresa, calo fisico o mentale. Con la stessa proporzione, le stesse 7 reti sono arrivate nelle ultime 5 partite giocate. Forse qualcosa dietro va sistemato. Tra i tanti numeri record, un campanello d'allarme che non può passare inosservato alla capolista.
Palla in Tribuna.
Eh sì, Marco Balestrazzi ha analizzato i numeri del Parma e noi ne parliamo in diretta qui su Radio Parma con il giornalista Carlo Brugnoli. Buon pomeriggio, Carlo.
Buon pomeriggio, ben trovato a te, Marco, e agli ascoltatori.
Allora, Carlo, diceva Marco nel suo servizio, questi sono dati, statistiche, il Parma ha subito 7 degli 8 gol nel secondo tempo. C'è una spiegazione dietro tutto ciò? Stiamo proprio andando a cercare il pelo nell'uovo, perché è una squadra che sta facendo davvero benissimo, però nelle ultime partite la difesa non è più così impermeabile, qualcosina qua e là concede sempre, e 7 degli 8 gol subiti sono arrivati dopo l'intervallo.
Ma io la spiegazione la vedo in un modo e basta, cioè nel senso che il Parma fa dei primi tempi a 1000, spingendo al massimo, l'abbiamo visto anche contro il Como. Secondo me nei primi 45 minuti il Parma ha espresso il miglior gioco, la migliore intensità di questo campionato, facendo veramente un grande spettacolo, secondo me. Io mi sono divertito da pazzi. È evidente che nel secondo tempo un po' di flessione c'è, perché non puoi tenere un ritmo del genere per 90 minuti, cioè sarebbe quasi inumano. E quindi credo che sia quello, cioè che il Parma spinge molto per capitalizzare, e anche questo è un altro problema, cioè che crea moltissimo, capitalizza molto meno di quello che crea, perché il Parma potrebbe concludere tranquillamente tutti i primi tempi con almeno 3 o 4 gol di vantaggio, e alla fine vediamo che questo non succede, ma va bene così, quando poi alla fine le partite si portano a casa e le prestazioni sono estremamente convincenti. Tu hai detto bene, andiamo a cercare il pelo nell'uovo di una squadra che fino ad oggi ha veramente strabiliato, cioè secondo me ha mantenuto una continuità che è difficile da vedere in Serie B. Poi magari parliamo delle altre e vediamo che il Parma è un gradino sopra.
Aggiungo anche un dato, perché a far da contraltare ai 7 gol subiti nel secondo tempo c'è, come ha detto Marco Balestrazzi, anche il dato degli 8 gol dei subentranti. Si è aggiunto alla lista anche il redditivo Charpentier, quindi veramente le abbiamo viste tutte quest'anno, facendo chiaramente una battuta. Quindi 12 gol nel secondo tempo il Parma, 8 dei subentranti, quindi magari la squadra cala anche nel secondo tempo, ma poi Pecchia riesce sempre a pescare dal cilindro la soluzione vincente, perché al di là dell'impatto che possono avere chi subentra, qua si parla proprio di giocatori che entrano e segnano, e si è visto il più delle volte sono stati anche decisivi. Penso alla rete di Ciola a Capisa, penso a Benedici a Colbari e in parte anche a Charpentier col Como, perché senza quel gol la squadra avrebbe poi rischiato nel finale.
Io da 2 anni dico che Pecchia è il valore aggiunto di questa squadra, che riesce a rimescolare le carte, addirittura a rivitalizzare giocatori che avevamo veramente escluso dai radar, come Charpentier. Cioè Charpentier l'altra sera ha fatto un gol da vecchio Charpentier, quando giocava nel Frosinone, per esempio. E questo è merito di Pecchia, evidentemente, che l'ha recuperato anche psicologicamente, perché questo giocatore ha avuto 2 anni di traversie incredibili fra infortuni, cali di forma, insomma problemi suoi. È riuscito a rivitalizzarlo e l'ha messo dentro e 30 secondi dopo ha segnato. Fortuna? Io non credo che sia invece una lungimirante veduta del mister, che capisce che è un giocatore che ormai è recuperato e che può venire buono in determinati momenti della partita, come è stato l'altra sera.
Ecco Carlo, ti chiedo proprio adesso la gestione di Charpentier, perché sarebbe un peccato riperderlo di nuovo, quindi andiamoci coi piedi di piombo. È rientrato, probabilmente questo minutaggio part time per ancora 2-3 partite, sperando che si possa finalmente allenare con continuità anche durante la settimana con Lecchio.
Sì, anche perché siamo all'inizio, cioè non credo che Charpentier col gol contro il Como sia riuscito a guadagnarsi il posto da titolare. C'ha davanti 2 calibri come Bonny e Čolak, quindi cioè è difficile che riesca a recuperare, diciamo, posizioni fino a diventare titolare fisso di questa squadra. Ripeto, può essere un valore aggiunto a partita iniziata, specialmente negli ultimi scampoli di partita, quando magari il risultato è ancora in equilibrio, è ancora incerto, e lui può essere, perché comunque i numeri ce li ha, a parte gli ultimi 2 anni, cioè Charpentier ha sempre fatti, è un uomo d'area, è un uomo che riesce a vedere la porta, e quindi No, adesso usiamolo come dici tu con parsimonia, poi vediamo nel corso del tempo, ci sarà bisogno di tutti perché siamo solo a fine ottobre e bisogna arrivare a maggio e quindi la rosa andrà sfruttata fino in fondo.
Romano ci scrive: entrano e segnano tutti tranne Mihaila, cosa ne pensa Brugnoli? Quindi una domanda rivolta a te. Mihaila, possiamo dirlo, continua a far fatica anche col Como. È entrato un buon scatto nei primissimi minuti, poi oggettivamente ha combinato pochino.
Mihaila è un ottimo giocatore, a mio avviso, in crisi di fiducia. Quando un giocatore è in crisi di fiducia è ovvio che soffre come sta soffrendo Mihaila, perché vediamo che anche quando entra non incide o incide pochissimo, è molto fumoso, cioè la volontà ce la mette, è che non c'è il momento. Ricordate Mann quando entrava con i calzoncini un po' abbassati, con quel fare un po' così abulico, no? Ecco, sembra un po' il Mann di qualche mese fa. Poi Mann è stato recuperato, vediamo come sta giocando e ci auguriamo che anche Mihaila possa fare altrettanto. È evidente che Pecchia continua a dargli comunque fiducia perché è un patrimonio della società e va tutelato. E questo mi sembra che sia l'elemento essenziale. Poi, ripeto, le cose possono cambiare da una settimana all'altra. Magari Mihaila ad Ascoli entra, fa due gol e diventa il salvatore della patria.
Hai parlato giustamente di patrimonio. E allora, se è vero che il valore di Mane Mihaila non è più quello d'acquisto, Freo ci fa notare, sottolinea che il capitale giocatori del Parma in sei mesi è raddoppiato. Noi abbiamo un valore aggiunto, mister Pecchia, che è quello che avevi già detto tu prima, Carlo. Però concentriamoci su questo patrimonio, su questo capitale dei giocatori, perché Benedici ad oggi, secondo il noto portale Transfermarkt, risulta il giocatore più caro dell'intera Serie B e il suo valore in pochi mesi è salito da 4 a 6 milioni. Al secondo posto tra i giocatori più cari c'è Bernabé, preso a parametro zero, che oggi vale 5 milioni e mezzo, io aggiungo forse anche qualcosina in più. Poi c'è l'esplosione di Bonny, a proposito, tanti auguri anche a Johan Bonny, che proprio oggi compie 20 anni, che vale 3 milioni e mezzo, e se pensiamo che fino a pochi mesi fa era impiegato col contagocce, ha compiuto oggi 20 anni e si poteva immaginare che nelle prime due stagioni d'Italia potesse non trovare molto spazio. Cercati, che oggi vale 2 milioni e fino a poco fa ne valeva la metà. Tanti valori si sono moltiplicati, quasi cresciuti in maniera esponenziale. Merito di Pecchia, e allora forse per la prima volta la filosofia del presidente Kraus trova il suo compimento.
Anche questo, e mi ripeto, adesso non ho capacità divinatorie, ma è 2 anni che lo dico. Allora, aggiungiamo anche a questo elenco la plusvalenza fatta con Osterwold, tanto per sì, citarne una. Ecco, io 2 anni che dico bisogna avere pazienza. Perché con i giovani bisogna avere pazienza, perché sappiamo tutti che hanno bisogno di tempo per maturare. Oggi il Parma ha una squadra giovane, con tutti i giocatori di proprietà, e questo è un valore aggiunto, che il cui valore si è notevolmente gonfiato proprio per le prestazioni. Oggi credo che molti club stiano guardando, anche di categoria superiore, attenzione, stiano guardando al Parma per poter pescare qualcuno di questi giovani che stanno facendo miracoli, sono mirabili. È la lungimiranza di chi pensa di non dover far risultato subito, perché sarebbe stato bello andare su al primo anno della gestione Krause subito in Serie A, certo, e poi e poi con dei giocatori magari non di categoria, magari anziani, magari poco motivati. Invece questi giovani hanno capacità, fame, grinta, determinazione, sono diventati una squadra, ma ci è voluto tempo. Ci sono voluti 2 anni e ci è voluto un allenatore che, ripeto, per me è veramente il valore aggiunto di questa squadra.
Pecchia, valore aggiunto di questa squadra, e Pecchia l'altra sera ai microfoni 12
Pecchia sviluppa... che tra l'altro con i giovani sappiamo sì. Che sa lavorare benissimo,
sa lavora molto bene,
lo ha dimostrato anche con la Cremonese.
Ho perso il conto dei giocatori giovani italiani che ha valorizzato alla Cremonese, da Carnesecchi a Ocoli a Fagioli a Gaetano, sono stati davvero tanti i ragazzi da Cremonese che oggi giocano o in Serie A o anche in Serie B da protagonisti. Pecchia, parlando della partita di Ascoli, ha detto che sarà una partita spigolosissima. E allora, Carlo, iniziamo un po' a entrare in clima del Duca. Sono squadre toste da affrontare. Il Parma in trasferta ha conosciuto la sua prima sconfitta a Venezia. Gioca con Ascoli che è in fiducia, in serie positiva da 5 giornate, 2 vittorie e 3 pareggi. Non sarà una partita semplice.
Ecco, io l'ho visto giocare con Lecco e non mi ha impressionato, devo dire, anche perché il Lecco è veramente poca cosa, cioè è una delle formazioni che è destinata, secondo me, insieme ad altre 2 o 3, è seria candidata a ritornare nella categoria inferiore. No, non mi ha impressionato. Il Parma comunque non deve e non ha paura di nessuno, figuriamoci dell'Ascoli. Cioè, io dico, sono le altre che devono temere il Parma. Abbiamo visto che tutte le partite sono difficili, abbiamo visto il Venezia che ci ha battuto andare a perdere a Reggio Emilia, ci sono risultati che sono abbastanza... il Modena che sembrava lanciatissimo e che si sta sgonfiando piano piano. Ecco, l'unica squadra che temo è il Catanzaro, perché il Catanzaro sta facendo lo stesso percorso che ha fatto il Südtirol l'anno scorso, cioè stanno prendendo consapevolezza della propria forza e potrebbero fare veramente un campionato di alto livello. Lo stesso Palermo l'altra sera l'ha riacciuffata al 105esimo, cioè sono tutte partite difficili. Il Parma, ecco, queste difficoltà sembra non averle, al di là dello scivolone di Venezia, che poi è maturato in modo anche strano, perché sappiamo tutti che poteva starci benissimo un pareggio e invece è arrivata una sconfitta. Però per il resto io non ho mai visto un Parma in difficoltà in questo campionato, e questo è un bel segnale.
Bravo anche il Catanzaro, perché è riuscito a ripartire bene anche dopo le 5 scopole prese dal Parma in casa. Per una neopromossa poteva essere un po' tarpare le ali dell'entusiasmo. Il Catanzaro da quella partita ha saputo ripartire anche più forte di prima e si ritrova meritatamente, direi, al secondo posto in classifica. A proposito di Ascoli Parma, il nostro amico Luca, che salutiamo e ringraziamo, ci scrive: l'AIA ha appena designato l'arbitro per la partita di sabato pomeriggio alle ore 16:15, che sarà Fabri di Ravenna, assistenti Liberti Perrotti, quarto uomo Marotta, al VAR Mariani, a VAR Di Vuolo. E a proposito di questa designazione, Brando ha 2 domande per te. Mi chiede cosa ne pensi della designazione arbitrale del signor Fabri. Ce lo ricordiamo in un Roma-Parma in piena era Covid. Fabri di Ravenna, e poi
rigore non concesso.
Ecco, rigore clamoroso per quel Mani di Mancini, che lui fu richiamato al VAR, andò a vedere al VAR, e nonostante al VAR gli avesse fatto capire che ci poteva stare concesso il rigore, lui continuò a sostenere che fosse spalla. Insomma, un abbaglio che poi fu confermato anche dalle successive immagini.
Capitare.
Può capitare, quindi Fabri lo aspettiamo di vederlo all'opera.
Io non lo considero un grandissimo arbitro, soprattutto perché è autoritario e non autorevole. È diverso, c'è una bella differenza. Però credo che a questo punto, cioè l'arbitro non è che possa poi determinare l'esito di una partita, al di là di quell'episodio che abbiamo ricordato e che ci è rimasto ancora sul gozzo di quel rigore a Roma che dato non venne concesso e che era invece plateale.
A Roma. Sempre Brando ti chiede la seconda domanda: se il Parma ha bisogno di innesti nel calciomercato di gennaio e se sì, quali? È ancora prematuro, ancora presto, però proviamo un po' a ipotizzare quali potrebbero essere gli innesti nel mercato invernale.
Io direi di no. Direi che il Parma, a meno che non ci siano problemi di infortuni vari o di giocatori che devono star fuori troppo tempo, ma in questo momento io sinceramente non vedo necessità di dover colmare dei vuoti in alcuni reparti, perché il Parma sta funzionando benissimo, ha una rosa molto profonda. Non credo neanche che la società abbia intenzione di ritornare sul mercato, però poi da qui a gennaio, sai, tutto può succedere. Io credo che oggi il Parma vada bene così, abbia tutti i reparti coperti, c'è sempre il discorso del sostituto di Estevez, ma secondo me anche quello è un falso problema, come era un falso problema quello della punta, no? Di cui si è parlato per mesi nel passato. Credo che il Parma stia bene così, non credo che tornerà sul mercato, a meno che, ripeto, non ci siano problemi determinati da altri fattori.
Aggiungo anche che da qua alle prossime settimane insomma, dovrebbero essere recuperati innanzitutto Lungo De Gente Valenti, che dovrebbe rientrare in gruppo, Camarà dovrebbe acquisire una miglior condizione, poi c'è anche il discorso relativo a Cyprien, che sarà valutato in questi allenamenti, ma come ha già detto Pecchia, fa tutti gli effetti parte del gruppo, quindi sono tre innesti in più, possiamo dire, Camarà, Cyprien e Valenti, che finora non abbiamo praticamente mai visto all'opera, quindi anche a livello numerico e qualitativo il Parma dovrebbe acquisire ulteriore forza da questi tre acquisti, possiamo definirli così, visto che insomma mancano da diverso tempo.
Per quello ho parlato di rosa profonda, forse la rosa più profonda della Serie B e tecnicamente di livello più elevato, secondo me, e quindi si candida per una promozione diretta, lo dico e sto facendo ancora gli scongiuri. Si candida per una promozione diretta, lo sta dimostrando in queste prime giornate di campionato. Credo che ormai abbia acquisito una consapevolezza la squadra che è difficile da scalfire, cioè dovesse arrivare anche qualche sconfitta, perché ovvio non si possono vincere tutte le partite, ma questo è un'ovvietà. Però ha tutti i numeri per poter arrivare fino in fondo lassù in cima, insomma.
E allora vedremo se questo Parma rispetterà quanto ha detto da Carlo Brugnoli. Intanto ringraziamo Carlo e ti auguriamo buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie a Carlo Brugnoli. Due messaggi prima di andare in pubblicità. Ci scrive Marco: una curiosità, ma l'intervallo tra VAR e arbitro si parleranno e daranno indicazioni su errori fatti nel primo tempo? No, non credo. Penso ci sarà poi una visione d'insieme a fine partita. Poi ovviamente ci sarà il giudizio dei vertici dell'AIA, che dovranno ovviamente valutare l'operato appunto dell'arbitro. Scrive Marco: promettendo che il Parma sta andando molto bene, secondo me stiamo sottovalutando i segnali che stanno dando questi cali fisici di tensione, perché con pochissimo, almeno 4-5 partite sarebbero potute cambiare nel risultato e la classifica ora sarebbe molto diversa, quindi bisogna lavorare molto su quello e non cullarsi sugli allori. Questo ci scrive Marco, ne parleremo dopo la pubblicità con i nostri prossimi ospiti.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni. Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio. L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Salso Maggiore trovi bagni e fanghi termali per i disturbi artro-reumatici e per la riabilitazione. E cure termali indicate per le affezioni flebologiche, ginecologiche e delle vie respiratorie. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termedisalsomaggiore.it.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la seconda parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Stiamo cercando di capire quali possono essere anche i motivi di interesse, le insidie della trasferta del Parma di sabato ad Ascoli. Voi potete chiaramente dare la vostra opinione al numero 333-9200-170. Parlavamo di cali di tensione. Sì, in effetti i due finali di tempo col Como sono stati poco convincenti. Nel secondo tempo si è rischiato davvero troppo nel finale, ma Pecchia questo lo avrà sicuramente fatto notare nello spogliatoio. Un Parma che aveva giocato molto bene nel corso del primo tempo, grande intensità, tanto gioco, è mancato il raddoppio che avrebbe chiuso la contesa in anticipo. Poi nel secondo tempo è arrivato il raddoppio di Charpentier e da lì sembrava che la strada fosse in discesa. Poi c'è stata la fiammata finale dei Lariani che hanno poi riaperto la contesa e nel finale hanno anche rischiato il pareggio. Como che però si è confermato una squadra molto 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 pericolosa. Dicevamo, oggi è una giornata speciale per anche Johan Bonny, che compie 20 anni, ragazzo di Aubervilliers, che è arrivato a Parma nell'estate, nell'agosto del 2021, giocatore che è cresciuto davvero tanto in questi mesi. L'altra sera, anche a livello tattico, Pecchia in diretta a Bar Sport su 12 TV Parma lo ha paragonato a Franco Vázquez come modo di giocare, una punta che ha chiaramente un fisico diverso, una punta di movimento, un centravanti moderno che unisce fisicità, forza e velocità, può assicurare compagni verticalità e profondità, è un attaccante un pochino diverso rispetto a Ciola che Charpentier. Ora il Parma può contare su tre attaccanti di primo ordine che possono essere intercambiati senza alcun problema. Col Como, ad esempio, il Parma era partito con Čolak al centro dell'attacco, poi è stato inserito Bonny alle sue spalle e nel finale il ruolo di 9 lo ha ricoperto Gabriel Charpentier. Un Parma che ha dimostrato di andare a segno con tanti giocatori diversi. Non è un caso che sia il miglior attacco della Serie B con 20 gol, di cui quasi sempre due a partita. Se andiamo ad escludere le due uscite con Reggiane, in cui il Parma restò in bianco, e Sampdoria, dove arrivò il pareggio di Cercati nel finale, in tutte le altre partite il Parma ha praticamente segnato almeno due reti. Questo a testimoniare che semmai ci fosse stata un'emergenza davanti, soprattutto lo scorso anno, quando spesso e volentieri Pecchia aveva dovuto giocare con Vázquez, quindi po' variando anche il sistema di gioco e anche le trame offensive. Adesso è un Parma che riesce a segnare con una grande continuità. E Marco ci fa notare, quando i risultati vanno bene certe cose vengono nascoste. Sì, ma pensiamo davvero che Pecchia stia provando in tutti i modi a tenere alta la guardia. Ha sottolineato anche Pecchia dopo Venezia che non gli sono piaciuti quei tre minuti dopo il gol del 2-3. Anche in quel caso il Parma aveva appena riaperto la partita, avrebbe potuto gestire meglio quel finale in cui si poteva forse ancora tentare di fare un pareggio molto molto complicato che non è poi arrivato, e quindi andare anche a vedere cosa non ha funzionato. Un Parma che aveva concesso molte ripartenze al Como nel primo tempo, pur essendo in vantaggio, perché ha giocato molto nella metà campo avversaria e ha lasciato un paio di ripartenze a Verdi e a Cutrone, che è impegnato poi in corner Cicizzola. E nella ripresa è stato un Parma sicuramente più corto, più compatto, anche dopo l'ingresso in campo di Estevez, ma poi nel finale si è un pochino disunito, e il Como, che aveva inserito molti elementi offensivi, ha rischiato seriamente di rientrare in partita. Ci sono tanti dati anche relativi agli attaccanti del Parma che stanno facendo bene. Lo straniero più prolifico della Serie B è proprio Adrian Benedicia, che ha segnato 6 reti, ha partecipato a 8 gol totali del Parma quest'anno, 7 tra campionato e Coppa Italia, più l'assist bellissimo a mano. Ecco, Benedicia è un altro giocatore che non si sta notando tantissimo a livello di prestazioni, ma è un giocatore che ogni pallone che tocca lo trasforma in oro, o con gol o con assist. È un giocatore sicuramente che sta facendo bene ed è cresciuto tanto, ha segnato 21 reti col Parma in Serie B. Nelle ultime 3 stagioni solo 3 stranieri hanno fatto meglio di Benedicia. Aggiungiamo anche La Padula, che è stato naturalizzato e gioca in nazionale peruviana, che ha fatto 38 gol, Franco Vázquez, ex compagno di squadra di Benedicia, 25, poi Ampalo 22, poi c'è Benedicia a 21, quindi uno degli stranieri più prolifici degli ultimi 3 anni nel campionato di Serie B. E nelle ultime stagioni solo Bernabé e Vázquez insieme a Benedicia contano più marcature multiple nel Parma, quindi meglio solo Bernabé e Vázquez di Benedicia, con un giocatore davvero che sta trovando una grande continuità sotto porta. E ci chiede Lorenzo: visto il calo di Som, non sarebbe più funzionale inserire Estevez vicino ad Hernani e avanzare Bernabé? Crescere Amarico per coda capocannoniere, sono Mendes e Nestorowski più pericolosi dell'Ascoli? Sì, allora partiamo dal finale. Mendes e Nestorowski, una coppia d'attacco particolare, due che potrebbero avere caratteristiche da prima punta, in realtà stanno facendo entrambi molto bene, tanto che l'Ascoli ha segnato 12 gol, che è un bilancio di tutto rispetto. Sul discorso di Som, quella credo sia una decisione che Pecchia si porterà fino all'ultimo momento. Diciamo, probabilmente con Som al top della condizione, in quel ruolo da trequartista è difficile da togliere, perché è un giocatore che assicura grandi inserimenti, grande forza fisica, un buon movimento tra le linee. Chiaro che il Som visto con il Como è stato una versione un pochino sottotono, era partito molto bene così come tutta la squadra. Poi già nel finale del primo tempo qualche errore in fase di impostazione, qualche pallone perso in maniera un pochino banale e ingenua, fino a poi l'inevitabile sostituzione. Non dimentichiamo che in quel ruolo di Som può giocare, lo abbiamo detto poco fa, anche Bonny. È chiaro che con Bonny c'è uno schieramento più offensivo. Bonny è un giocatore duttile che può ricoprire il ruolo di prima punta, ma anche quello di esterno destro ed esterno sinistro, pur non avendo le classiche caratteristiche dell'ala che salta l'uomo. Sì, ci aspettiamo ovviamente che Estevez, se sarà al 100%, come ci auguriamo, possa tornare titolare accanto a Hernani. A proposito, anche Hernani è stato protagonista di una prestazione di assoluto livello, impreziosita poi dall'assist col servizio in profondità per il raddoppio di Charpentier. Quindi Estevez ed Hernani potrebbe essere la diga davanti alla difesa, e a quel punto ci potrebbe anche stare avanzare Bernabé, a meno che di non giocare con Estevez vertice basso, con Bernabé e Hernani mezzali. Allora a quel punto diventerebbe più un 4-1-4-1 che già si è visto in alcuni frangenti in questa stagione in Serie B. Crescere Marco per coda capocannoniere, diciamo che il Parma sta suddividendo molto bene i gol. Ciola, che ha segnato 3 gol, è stato il miglior giocatore della Serie B da subentrante, 3 gol tutti da subentranti e tutti e 3 in trasferta, chissà che non si possa ripetere ad Ascoli. Ci chiedono: sabato ci sarà Como Catanzaro alle 14, il Parma giocherà alle 16:15, sapendo già il risultato potrebbe essere un vantaggio o uno svantaggio? Come dicevamo prima, Parma deve soltanto preoccuparsi della partita di Ascoli e di se stesso. Ecco, non credo che da Como Catanzaro possa passare il futuro del Parma. dicendo che chiunque stia inseguendo il Parma, poi qualche difficoltà quella l'ha incontrata, perché abbiamo ricordato prima il KO del Venezia con la Reggiana e il 2-2 faticato, in rimonta del Palermo con lo Spezia che sembra in ripresa. E allora, ora andiamo per il secondo stacco pubblicitario, ci ritroviamo dopo con un altro ospite.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
In cosa credi? Nella routine? In un leader? Nelle promesse? E se invece scegliessi di seguire la tua strada? Nuovo Peugeot 2008. Scegli la tua strada in versione benzina, diesel o 100% elettrico. L'allora è carattere. Scopri di più su Peugeot.it.
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31. E a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ci siamo qui a di nuovo a Palla in Tribuna, terza e ultima parte in diretta su Radio Parma. Potete intervenire con SMS e WhatsApp al numero 333-9200-170. Ci stiamo avvicinando a D'Ascoli-Parma, partita che segnerà l'undicesima giornata del campionato di Serie B, che sarà aperta già venerdì dalla partita tra Cittadella e Cremonese. Cremonese che deve reagire alla sconfitta casalinga rimediata col Sudtirol. Seguiranno sabato alle 14 Como Catanzaro, Feralpi Saloreggiana, Spezia Cosenza, Sudtirol Sampdoria, poi alle 16:15 Ascoli Parma, domenica 29 le quattro posticipi, chiamiamoli così, in programma tutte le 16:15 Brescia Bari, Modena Ternana, Palermo Lecco, Venezia Pisa. Del momento del Parma ne parliamo in collegamento telefonico con l'allenatore Massimo Bizzi. Buon pomeriggio Massimo.
Ciao, grazie della chiamata.
Ciao Massimo, ti abbiamo visto ospite quest'anno già in un paio di circostanze a Calcio e Calcio, giovedì in diretta su 12 TV Parma. Allora ti chiedo questo, se ti è piaciuto il Parma che hai visto col Como?
Ma devo dire che il Parma, premetto, sta facendo secondo me una stagione, una partenza di stagione mai vista. Conferma partita dopo partita quella che è questa crescita. Chiaro che ci sono anche dei momenti in cui si vorrebbe vedere chissà che cosa, però bisogna tenere conto che ci sono anche gli avversari e dunque magari non si riesce ad esprimere tutto quello che magari in precedenza si è fatto vedere. In particolare contro il Como credo che il Parma abbia fatto un primo tempo il suo, devo dire quasi il solito primo tempo, perché parte sempre molto bene, mette sempre in difficoltà gli avversari, riesce a fare gol, poi magari in un contesto diverso bisognerà maturare e imparare probabilmente a chiudere anche le partite nel primo tempo. Poi nel secondo tempo è uscito il Como, come poteva essere, come essere anche prevedibile, e questo ha creato un po' così di apprensione, devo dire, senza rischiare più di tanto. Poi c'è stata la magia dell'allenatore, che ha fatto questo cambio mettendo dentro un giocatore che ha un po' di tempo che non giocava e che in pratica poi ha chiuso la partita momentaneamente. Il Parma si è rilassato un attimo e ha commesso un errore che ha riaperto un po' la partita, 2-1 su questo calcio d'angolo, su questo appoggio sbagliato di Koulibaly, che invece di dare la palla col petto al portiere, alla lata di testa, la palla è andata in calcio d'angolo. Abbiamo preso gol e poi lì dopo è stata una sofferenza, perché se Cicizola non fa quel salvataggio nel momento di recupero, probabilmente andiamo ad analizzare una partita diversa.
Sì Massimo, tu che sei un allenatore, cosa si prova a inserire un calciatore anche dopo tanto tempo, dopo averlo aspettato, un pochino a sorpresa, perché quando è entrato Charpentier tutti ci siamo guardati nel tribuna stampa, e poi vederlo andare a segno 1:10 dopo l'ingresso in campo, immagino intimamente una bella gioia, poi magari non la si esterna pubblicamente.
io ero in tribuna e nel momento in cui un po' tutti abbiamo visto questo cambio siamo rimasti sorpresi. Io però in tempi non sospetti ho detto già dall'inizio che bisogna sapere rispettare quelle che sono le decisioni dell'allenatore, popolari o impopolari, perché lui li vede durante la settimana, li vede allenarsi, li vede migliorare, li vede peggiorare, e di conseguenza quando fa una scelta credo che sia la scelta al fine di portare beneficio alla squadra e al gruppo, e credo che in questo Pecchia quest'anno stia veramente dimostrando tutte quelle che sono le sue qualità. Credo che l'abbia anche dichiarato, che lui vuole portare avanti giustamente un gruppo, e questo sabato ha portato, venerdì ha portato a questo inserimento. Sembrava il momento un po', come ti dicevo, un po' impopolare, perché stavamo soffrendo, di conseguenza ha continuato a portare avanti le sue idee giocando con queste quattro punte, che tutti si stava pensando che probabilmente era meglio mettere dentro un centrocampista tipo Estevez piuttosto che una punta, e invece ha avuto ragione. Su una palla buttata sull'esterno, gran palla in mezzo, questo qui è arrivato e ha fatto gol.
Hai condiviso la lettura di Pecchia che, lo possiamo dire, col Como non si è mai praticamente coperto. L'unico cambio un po' conservativo che ha fatto è stato inserire Estevez, ma togliendo un altro centrocampista, poi ha continuato a inserire punti o giocatore offensivo, detto che in panchina c'è molta abbondanza.
Sì, ecco, io devo dire che lui sta mettendo in grande risalto quella che è la rosa del Parma. La rosa del Parma, credo, così, umilmente di aver capito, che è fatta di un grosso numero di difensori, un grandissimo numero di attaccanti e di esterni e di pochi centrocampisti. Lui in questo momento qua sfrutta quella che è la rosa che ha a disposizione, continua a cambiare attaccanti per attaccanti, esterni per esterni, e predilige questo atteggiamento. Per me è importante, mi piace, perché credo che poi alla fine porti anche spettacolo e la gente al tardino ci vada volentieri per vedere anche giocare e fare gol. Però ci sono poi dei momenti della partita in cui le letture possono anche portare a fare delle scelte diverse. Lui venerdì è andato avanti per la sua strada e poi alla fine ha avuto ragione. Tu sai che gli allenatori quando vincono hanno ragione e quando perdono subiscono le conseguenze. Io credo che lui faccia bene andare avanti per la sua strada.
Eh sì, continuate a scriverci al 333-920-0170. Massimo, ti leggo un messaggio di Diego che dice: non ho nessun rammarico per Coda. Prima un altro ascoltatore ci chiedeva se c'erano dei rimpianti per Coda, che oggi è capocannoniere. Sono contento di Ciolak, e comunque con noi, per come il mister utilizza le punte, non avrebbe fatto tutte quelle partite. Quindi ti chiedo anche qui di commentare questa osservazione di Diego.
Alla luce di quelli che sono gli eventi, sicuramente rimpianti su Coda non ce ne sono, non ce ne dovrebbero essere, anche perché quello che stiamo vedendo è un buon gioco, un buon lavoro in fase offensiva sia sugli esterni che nelle finalizzazioni. Non dimentichiamo che ad esempio Benedicia, che è un esterno, gioca da esterno, ha fatto due gol entrando dentro nell'area piccola seguendo quella che era un'azione o azione dalla parte opposta. Dunque abbiamo chi entra dentro nell'area. Chiaro che così a bocce ferme chi è che pensa o può pensare di poter fare meno di un giocatore come Coda. Magari nell'arco di quello che è questo campionato, che è lunghissimo, un giocatore esperto, un giocatore di categoria, un giocatore che fa fatica a subire anche delle flessioni durante il campionato, poteva fare comodo. Però andiamo avanti così, andiamo avanti valorizzando quelli che sono i nostri giovani, e devo dire che hanno delle qualità. Ci vuole tempo. Io credo che il Parma già dall'anno scorso abbia investito su questi ragazzi. Ciola, che è un buon centravanti, un centravanti di ruolo. Non trascuriamo che venerdì sera abbiamo giocato senza Tati Pilo, di conseguenza devo dire un'altra punta che in tempi non sospetti è entrato, ha spaccato la partita. Dunque bene, insomma, credo che oggi ad andare al Tardini a vedere Parma ci sia modo di divertirsi. Ecco.
Su Čolak non ti preoccupa questo rendimento meglio da subentrante che dall'inizio? Diciamo che ha dovuto fare a sportellate con tre difensori che lo marcavano molto stretto, ha trovato pochi spazi, ha avuto un'occasione inizio ripresa che però ha sfruttato malamente. Finora i dati dicono che ha segnato tre gol, tutti e tre da subentrante.
Sì, non è facile, questo ruolo mi viene da dire, entro in un merito tecnico se posso permettermi, non è facile fare l'attaccante centrale come il suo ruolo con una squadra che gioca con degli esterni che in pratica sono dei finalizzatori. Non dimentichiamo che i gol della punta centrale o delle punte centrali tipo Benedizia sono venuti dall'esterno, sì, ma su inserimento di centrocampisti. Mai sull'esterno, tranne il primo gol su schema di Venardì da su punizione, che è venuto su una palla messa dal fondo per come si chiama? Miaila, che ha fatto gol. Che ha fatto gol. Altrimenti sono tutte soluzioni di esterni che partono e che vanno a cercare la finalizzazione. Di conseguenza per la punta centrale non è semplice questo tipo di lavoro, non è semplice questo tipo di movimento, perché non sai mai se tu speri da punta che ti mettono la palla in mezzo, però quando vedi partire questi attaccanti a testa bassa, in particolare Man e Miaila, che sono due giocatori che quando partono fanno male ma vanno via dritti per andare a cercare la porta o la finalizzazione. Dunque credo che bisogna dargli tempo. Čolak è arrivato quest'anno, si sta inserendo. A me piace molto Bonny, per esempio, davanti, anche se non è una prima punta, a quanto vedo, perché insomma non è uno che piace stare in area, è uno che piace muoversi, partecipare al gioco. Però questo vuol dire che il Parma ha tante soluzioni, ha parecchie possibilità di cambiare moduli e situazioni in corso di partita, che credo che in Serie B sia molto importante.
Facciamo qualche passo indietro dalla prima punta, passiamo al ruolo di trequartista, perché ci stanno scrivendo in molti radioascoltatori. C'è chi ha notato la partita di venerdì, in cui non è stata una grande prestazione quella di Simon Somme. Allora qualche radioascoltatore chiede che se non sia più funzionale inserire Stevez vicino a Hernani e avanzare Bernabé, e altri propongono la soluzione Camara, perché non dobbiamo dimenticarci che lo scorso anno Drissa Camara fece molto bene col gol a Cittadella, con quel inserimento sulla palla in profondità di Vázquez, dimostrando di trovarsi a suo agio in quella posizione. Dovendo scegliere, Massimo, Somme, allora, Bernabé o Camara al momento? O anche Bonny, perché anche Bonny ha giocato in quella posizione.
Sì, io sono un estimatore di Esteve e credo, di Bernabé, per quanto riguarda quel ruolo. Io vorrei vederlo giocare molto più vicino alla porta, anche per poterlo sfruttare come conclusione, come inserimento suo e come condizione di assist per gli attaccanti. E questo secondo me è il suo ruolo, però vedo che questo ragazzo qua ha una qualità infinita e gioca da veterano anche in mezzo al campo, lavorando, facendo qualche lavoro sporco, prendendo ammonizioni, e dunque credo che lo si possa utilizzare in varie maniere. Io aspetto molto Camara. Camara secondo me è il vero trequartista.
Quindi per te è potenzialmente titolare Camara in questa situazione?
Per me è tutta la vita. Cioè, a me piace tanto, è un ragazzo che ha passo, ha tecnica, è capace di saltare l'avversario. Dunque secondo me è quella condizione in più che è un'arma in più che potrà avere il Parma nel momento in cui lo recupera. Per quanto riguarda Somme, è anche lui un bravissimo giocatore, un giocatore che però piace molto portare palla, andare palla al piede, e di conseguenza non lo vedo proprio come il trequartista puro. È un ottimo centrocampista in un centrocampo a tre, che deve avere questa figura che vada a rinfoltire il centrocampo nel momento in cui si gioca con due soli centrocampisti, Hernández per dire e Bernabé, che non sono prettamente centrocampisti di copertura o di farsi trovare la fase difensiva. Dunque c'è bisogno di un terzo centrocampista che li aiuti. Però come visione di trequartista puro io vedo bene Bernabé e molto bene Camara. Mi auguro che rientri il più velocemente possibile.
Restando a centrocampo, Lorenzo ci scrive: credo che occorra un vice Stevez, è partito Juric, in rosa un mediano può essere utile per i finali di partita, il campionato è lunghissimo, a meno che per quella posizione non si voglia provare Cyprien, chiudendo con un punto interrogativo. Allora Massimo, serve un vice Stevez o non serve? E Cyprien può ricoprire questo ruolo?
Guarda, un vice Stevez, secondo me manca un centrocampista che possa sopperire, un centrocampista che sappia fare la fase difensiva e la fase di contenimento. Perché ci saranno anche delle partite probabilmente che saremo costretti o dovremo giocare con due centrocampisti di questo livello qua, sia Stevez che un altro centrocampista di copertura. Perché il campionato è lungo, Marco. Il campionato è lungo, troveremo delle squadre agguerrite, troveremo delle squadre che attaccheranno il Parma, perché se il Parma si conferma in questa posizione qua diventerà un pericolo per tutti e un problema per tutti. Di conseguenza tutti giocheranno, tenteranno di giocare per batterlo e dunque magari, ecco, faccio un esempio, quello che è stato il lavoro del trequartista del Como di venerdì sera, che secondo me è un giocatore importante, un giocatore che è sempre giocato in altra categoria, come si chiama?
Simone Verdi,
ecco, che poi non ha inciso sotto il punto di vista finalizzazione, però vedi che in mezzo al campo sulla tre quarti da trequartista ci metteva in difficoltà, perché è capace di saltare l'uomo, cambia gioco da una parte all'altra, va a innescare la punta, ha dato la palla credo a Cutrone, lui, sì, quando il primo tempo c'è stato il tiro in porta alto di Cutrone. Ecco, quando trovi questi giocatori qua, secondo me, in quella fase un po' più avanzata del campionato, bisogna cominciare a preoccuparsi anche di trovare una linea di centrocampo compatta che possa aiutare anche i difensori. Perché oggi non dimentichiamo che stiamo giocando proprio su due linee ben separate.
Sì.
Stiamo giocando con una linea offensiva e con una linea difensiva.
Campionato che per il Parma proseguirà con la trasferta di sabato ad Ascoli. Un flash, Massimo, su questa partita, quali potrebbero essere le insidie, cosa ti aspetti dal Parma dopo la vittoria col Como, che è stata una bella reazione dopo il KO di Venezia?
Sì, guarda, io secondo me, credo, spero di non dare adito a pensare che sia una frase fatta, ma tutte le partite in Serie B, in particolare quelle fuori casa, soprattutto quando cominci ad andare giù, Ascoli, andare giù al sud in questi campi, sono tutte con delle squadre che hanno bisogno di fare punti, sono tutte partite molto difficili. Dunque mi auguro che il Parma abbia fatto tesoro di quello che è successo a Venezia, sia da questo momento, il momento dell'entusiasmo, a ritrovarsi magari in condizioni di... Non mi è sembrato proprio il solito Parma, al di là del valore dell'avversario che era il Venezia. Il Parma secondo me è arrivato là un po' così sicuro, spavaldo di quelle che erano le proprie capacità e quello che stava vivendo. Ecco, io mi auguro che Venezia sia stata una tappa che abbia insegnato a questo gruppo di giovani che deve stare sempre sul pezzo, che deve essere sempre cattivi, che non bisogna trascurare nessun tipo di particolare, e dunque Ascoli può diventare un'altra conferma per il Parma. Magari non so se ci sarà la possibilità di fare bottino pieno, perché secondo me ci stiamo abituando molto bene, però ci saranno anche dei momenti o delle partite che bisognerà accontentarsi di fare un punto. Però ecco, di affrontarla con l'atteggiamento giusto e credo che sia sicuramente una trasferta in cui Parma potrà confermare questo che è quello che è questa ripartenza che c'è stata dopo Venezia e recuperare, spero che recuperi anche tutti i giocatori, parti Pilo, che Camarà cominci a essere a disposizione dell'allenatore, insomma, avere tutti a disposizione per poter affrontare questa trasferta nel miglior modo possibile.
Speriamo sia così. Grazie Massimo Bizzi per essere stato con noi e buon pomeriggio.
Ti ringrazio, arrivederci, ciao.
Grazie a Simonetta Collini per la regia, a voi ascoltatori per averci seguito. Noi ci ritroviamo domani pomeriggio, poco dopo le 14, qui a Palla in Tribuna, in diretta a Radio Parma. Buon proseguimento di giornata.